Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Esprimiamo al Signore la nostra gratitudine per il dono quotidiano dell'Eucarestia. Chiediamo che Egli operi in noi la sua redenzione.
Al Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 27, versetti 39-44. Quelli che passavano di lì lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
Parola del Signore.
Ecco, apriamo il nostro dialogo su questa parte che nel racconto dell'Evangelista è un secondo momento di scherno, di derisione rispetto a quello già nel pretorio.
A proposito di lo insultavano scuotendo il capo, si rimanda al Salmo 22 e al Salmo 109, ma vedevo che anche nel Siracide, al capitolo secondo, l'ultimo versetto, dice che il nemico scuoterà il capo e batterà le mani, poi sparlerà di te. Ecco, qui mi sembra proprio che si sparli di lui, si usa quello che lui ha detto per dargli addosso. E la Sapienza, al capitolo secondo, dice: vediamo se le sue parole sono vere. L'impio che parla, naturalmente, vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova e poi condanniamolo a una morte infamante, e poi però, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Ma c'è la conclusione: hanno pensato così, ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati. Ecco, così mi sembrava bello richiamare questi testi, perché qui davvero sembra che ci sia il trionfo del nemico, il trionfo dell'empio, ma invece nelle scritture c'era già tutto questo scritto.
Ci sono degli incisi che mi sembrano molto significativi, che sono solo di Matteo, controllando un po' anche i sinottici. I primi sono ciò che dicono i passanti: se sei figlio di Dio, che non c'è negli altri, e anche Sinedriti ha detto: sono figlio di Dio. Mi sembrava molto importante, perché mi pare che si debba lasciare tutto il senso della bestemmia, dice, bestemmiando i passanti. Cioè, questo insulto è rivolto a Dio, perché appunto oltraggiano, ecco, il suo servo nella massima impotenza, e di fronte a Dio che è detta questa bestemmia. Si è affidato a Dio, Dio lo salva, Dio non l'ha salvato, quindi è rivolto a Dio. E mi sembrava che appunto fossero le stesse parole di Satana, ecco, nella tentazione del deserto, che Dio, Gesù è stato proprio attaccato: se sei figlio di Dio, se sei figlio di Dio, quindi è sulla figliolanza di Dio, e qui ritorna, ecco, questa tentazione massima, ecco. E Matteo va più avanti rispetto anche agli altri sinottici nel riferire gli scherni dei sinedriti. Mi sembra che è una sfida, e dice appunto: scenda ora dalla croce, lo liberi adesso. E citando il Salmo, anche questo mi sembrava molto, molto importante, che dicessero proprio, ecco, in quest'ora dimostra che appunto Gesù non chiede di essere salvato da quest'ora, anzi sono venuto per questa ora e questa è la mia ora, ecco. E poi ha salvato altri, ha confidato in Dio. Ecco, mi sembrava che qui si riassumesse tutta la vita di Gesù. Ecco, loro esprimono veramente, non sanno che Gesù ha salvato altri e ha confidato in Dio. Ecco, esprimono proprio la vera essenza di tutta la vita del Signore. Ha posto la sua fede in Dio, ecco, mi sembrava che tutto il significato della preghiera, della sofferenza e dell'immolazione di Gesù già durante tutta la sua vita era chiusa in questa frase dei sinedriti, ecco, ha salvato altri, ha confidato in Dio.
Ecco, nel corso di questa lettura ho notato una cosa, cioè che i giudei lo insultano come profeta, cioè gli dicono: profetizza per noi, chi ti ha percosso? Invece i soldati romani lo insultano, si fanno beffe di lui come re. Adesso è qui sulla croce come il perfetto sacerdote. Sacerdote che non accetta quella tentazione diabolica proprio di scendere dalla croce. Una tentazione che avrebbe annullato tutta la passione del Signore. Non accetta perché si offre totalmente fino alla fine, e in questo risulta grande il sacerdote. Il sacerdote che non ritiene supremo proprio, che non ritiene nulla per sé, ma che consegna e offre tutto, che si sottomette a tutto quello che doveva accadere secondo il disegno di Dio. E quindi i suoi titoli, i titoli messianici di profeta, re, sacerdote, emergono proprio nella passione. Emergono in maniera indiretta, non in modo diretto, ma in modo indiretto attraverso l'insulto, attraverso la beffa, il disprezzo, e questo mi pare li rende ancora più grandi, più nobili questi suoi titoli, perché nascono dalla sua umiliazione e dalla sua soggezione al disegno di Dio. Quindi sono più splendenti, più luminosi, si fanno manifesti in maniera evidente. E tutta la tentazione che il Signore sopporta lungo tutta la passione viene così vinta proprio in questo dono estremo di sé, senza riserve.
È chiaro che l'Evangelista, è chiaro da tutti i corsivi che si vedono nei nostri testi, cioè tutte le citazioni bibliche, per l'Evangelista quello che erano gli insulti dei passanti, dei capi, di quelli crocifissi con lui, tutti questi insulti, queste irrisioni, sono esattamente quello che l'empio dice contro il giusto nella scrittura. Cioè io penso che l'Evangelista riconosca nelle precise parole che
che gli vengono dette, o in alcune delle parole che gli vengono dette, anche qui l'adempimento delle scritture, cioè evidentemente i sommi sacerdoti non è che intenzionalmente recitino i versetti della Sapienza o di Isaia, ovviamente loro insultano e mettono alla prova questo crocifisso che aveva detto di essere molto vicino a Dio, e l'Evangelista o i discepoli di Gesù, insomma, riconoscono in queste parole e in questi eventi. Fu annoverato tra gli empi, noi lo consideravamo castigato, percosso da Dio e umiliato, infatti se è figlio di Dio e scenda dalla croce. E poi le parole della Sapienza che sono già state citate.
Nei testi profetici questa derisione, questi insulti sono in Geremia, nelle Lamentazioni, sono rivolti alla città, a Gerusalemme, nel suo disastro. Quindi questi testi in qualche modo sicuramente sono presenti all'Evangelista, e quindi forse la morte di Gesù in qualche modo richiama quei testi e anticipa anche il disastro del 70, cioè mi sembra che queste espressioni abbiano un valore così: distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere, e il tempio di Gerusalemme, ma anche il tempio futuro in qualche modo.
Io ho pensato, non ho cose nuove, già dette più volte, anche qui, dunque questa è, dal punto di vista della scena, è la cosa più ovvia che succedeva in questi casi, no? Non è strano, normale questo. La gente prende in giro, cioè questi erano esposti proprio per questo, era un atto di grande crudeltà, era una morte molto crudele, perché una morte lentissima. Gesù muore molto velocemente, ma normalmente stavano in croce dei giorni, ed è anche una morte ignominiosa che si presta al disprezzo di questi ribelli, che l'ha fatta apposta, e che quindi i passanti non è che avessero contro Gesù forse qualche, comunque erano informati, i passanti dicevano: tu che distruggi il tempio, scendi. Non è che aspettassero che scendesse, non è un modo per dire vediamo. E credo anche, secondo me, anche i sommi sacerdoti, che, o un gruppetto che sarà stato del Sinedrio, che ha presenziato l'esecuzione, non è che si immaginano a quel punto che Gesù possa scendere dalla croce. È un modo per prenderlo in giro, per disprezzo. Scendi dalla croce, vediamo e ti crederemo. Nessuno si aspetta che uno scenda dalla croce, cioè è il segno. E questo dobbiamo pensare anche ai discepoli. I discepoli hanno perduto, come vediamo anche negli altri Vangeli, hanno perduto la certezza, la fiducia che egli è il Messia, con questo disastro, questa... Quindi a me sembra che sia la cosa più, e come avete già suggerito, in realtà l'Evangelista vuole farci leggere tutto questo con gli occhi della fede, cioè con gli occhi della Scrittura. Ogni parola qui è un riferimento biblico. Su questo vorrei dire una cosa, che a me sembra che il riferimento più diretto, anche se non è certamente l'unico, è il Salmo 22. Scuotevano il capo e dicevano nel Salmo 22. E non è solo perché è il giusto sofferente, sicuramente questo, difatti ci sono altri testi, avete citato la Sapienza, ma è perché il Salmo 22 è un salmo messianico, un salmo di Davide. Chi parla è il Messia, secondo la tradizione. E perciò è la dimostrazione, questi particolari sono la dimostrazione ulteriore che Gesù è veramente il Messia. Così doveva essere, così doveva andare, doveva essere disprezzato. È così che il Messia diventa Messia. E questo mi pare che l'Evangelista vuole suggerire, che proprio queste espressioni, dal momento che inconsapevolmente echeggiano, nel modo in cui l'Evangelista le riferisce ovviamente, echeggiano il Salmo messianico, indicano al lettore, al credente, di saper vedere con profondità, ecco, la morte di Gesù, il suo disprezzo, il disprezzo che ha ricevuto, saperlo vedere come il compimento della sua funzione messianica. Naturalmente gli evangelisti l'hanno già detto questo in modo molto più positivo, se volete, cioè con le predizioni di Gesù. Alcune delle predizioni di Gesù, almeno una, adesso sono andato a controllare, è molto specifica. Lo consideriamo i gentili, lo disprezzeranno, eccetera. Cioè quella, per l'evangelista certamente questa è la chiave. Qui avviene, in minimi particolari, nelle cose più ovvie che succedono di fronte a un crocifisso, o a diversi crocifissi, qui sono almeno tre, è ovvio che avviene questo, saper vedere lì il segno che Gesù diventa Messia proprio così. Qui è centrato sul figlio di Dio è un termine messianico per eccellenza, che può acquistare profondità molto grandi, ma è per eccellenza un termine messianico. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, 2 Samuele 7, egli sarà per me figlio, io sarò per lui padre, Salmo 89, altro salmo messianico di Davide, egli mi invocherà, tu sei il mio padre, e sarà per me figlio. Cioè, se tu sei il figlio, se tu sei il Messia, l'eletto di Dio,